so kann. Wahlmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist, nicht zu fassen, dass
87.9 Radio Onda Rossa, ancora tanto, 8 marzo, lo sciopero delle donne, quando sono le 18:32 minuti primi. Ringrazio Alessandra Gissi che è in collegamento con noi, perché con lei volevamo fare un po' la storia dell'8 marzo, visto che ha scritto il libro 8 marzo, la giornata internazionale delle donne in Italia, casa editrice Viella. Saluto Alessandra, ciao.
Ciao, ciao a tutte.
Allora,
buonasera.
Ciao Alessandra. Allora, io volevo con te iniziare, insomma, il libro è molto bello e finalmente si fa la cronistoria politica e anche veritiera, diciamo così, di questa giornata che è l'8 marzo. Una giornata che, insomma, oggi il movimento in una di meno ormai da qualche anni ricollocato nell'ambito dello sciopero, quindi riposizionando l'8 marzo come giornata di lotta lavorativa delle donne, no? Di sciopero delle donne dalle fabbriche alle case, dal lavoro di cura riproduttivo, ma anche dal lavoro salariato, e quindi ridando un senso di lotta e non di festa della donna, ma di lotta delle donne e di rivendicazione delle donne. Volevo innanzitutto capire con te se questa riattualizzazione di oggi, di questa data, avesse un ricorso storico, cioè come nasce effettivamente questa giornata ed se è giusto ricollocarla più come una giornata di lotta che come una festa.
Allora, prendo spunto da una serie di parole che hai usato, particolarmente appropriate. La prima è politica. Questo, diciamo, mi serve e ci serve per dire forse la cosa fondamentale della ricostruzione di questa vicenda, e cioè la grande questione della leggenda dell'incendio, no? Perché questa oggi io ho chiesto a tutti i miei studenti, alle mie studentesse, e ancora è una generazione legatissima a questa vicenda dell'incendio, che però non è all'origine dell'8 marzo. E questo è un aspetto interessante, perché è una storia verosimile. Naturalmente ci sono stati all'inizio del secolo, in condizioni di lavoro terribili, incendi e ovviamente situazioni di quel tipo, ma l'origine dell'8 marzo è un'origine tutta politica, cioè è la richiesta nel 1910 da parte di Clara Zetkin, con un precedente statunitense simile, di dedicare una giornata a quella che allora si chiamava la questione femminile e soprattutto la questione del suffragio. Ora, si sia radicata una versione come quella dell'incendio, che è una versione che fa appello molto, come anche comprensibile, all'emotività, e molto poco in fondo all'origine tutta politica della giornata, è molto significativo, nel senso che appunto si lega questa giornata a un evento in cui l'aspetto politico viene comunque depotenziato e anzi le donne passano comunque in un ruolo in qualche modo di vittime, anzi di martiri, no? Un po' mutuando anche così tutta, come possiamo dire, anche il linguaggio religioso, le sante, no? Bruciate vive, certo. Chiuse dentro, quindi in una situazione di passività totale.
Totale, sempre. Ossante,
questo ha reso la ricorrenza, paradossalmente, fruibile, cioè gli ha reso la vita più semplice, adesso lo dico così in modo un po' semplice, gli ha reso una vita molto più agevole. Nell'insediamento anche, diciamo, nell'immaginario, nella pratica, e questa è forse la prima cosa. Poi voglio giustamente richiamare la questione del lavoro e della lotta, e questa è una e mi sollecitavi a rispondere rispetto a una giornata di lotta, una giornata di festa. Io posso dire, dopo averla studiata, che è tutte e due le cose. è stata tutte e due le cose, è nata sicuramente come una questione appunto profondamente politica, festeggiata nel 14 per la prima volta l'8 marzo è un caso, durante una settimana di commemorazione della Comune di Parigi in Germania, poi festeggiata dalle operaie che chiedono pane e pace nel 17.
Nel 17 in Russia, Unione Sovietica.
Sì, la manifestazione che poi è importantissima per quello che accadrà poi nel 17, questa manifestazione di donne legata proprio alla giornata internazionale delle donne, ma torno alla questione festa o lotta. In realtà sicuramente è una giornata di lotta, ma le operaie che la festeggiano negli anni 50, e una cosa da notare è che non è mai stata una festa nazionale, quindi questo vuol dire che le donne non andavano a lavorare o dovevano ottenere nelle settimane precedenti con le richieste e quindi anche un po' di lotta il permesso di assentarsi dal lavoro per un po' di ore, per qualche ora. Tuttavia voglio sottolineare che in questo frangente l'aspetto della festa non manca mai. Io devo dire che ci vedo anche un aspetto profondamente, vedo un aspetto profondamente politico anche in questo. Cioè sempre le operaie negli anni 50 preparavano dei biglietti con le poesie, con i fiori, i dolcetti, si preparavano un pranzo, mangiavano insieme, allargavano questi pranzi ad altri, ai bambini qualche volta. L'aspetto della festa c'è ed è un aspetto politico perché ha a che fare con la qualità della vita, oltre che con la qualità poi appunto anche del lavoro, ma soprattutto della vita, no? Appunto la vecchia questione di pane e rose. E quindi io non scinderei troppo la questione di lotta e di festa, perché è stata molto spesso tutte e due le cose insieme, e le due cose sono anche la stessa cosa, no? Interpretata in questo modo.
Senti, tu ricostruisci perfettamente tutta la storia dell'8 marzo, ma anche molto legata alla storia, diciamo così, dell'internazionalismo delle donne. Cioè, si è parlato molte volte, no? Quando si parla di, insomma, qui abbiamo anche la Società Italiana delle Storiche, si parla di storia molto spesso sui manuali classici di storia come di alcuni casi, alcune donne, no? Alcune, le suffragiste era una, in Italia ce n'era una, poi c'è Rosa Luxemburg, poi c'è quella, eccetera. Invece tu all'interno del libro fai anche e racconti e rifai un po' la storia di un internazionalismo delle donne, che un po' anche oggi ne abbiamo parlato durante la giornata, che esisteva già dalla metà dell'Ottocento. Cioè l'internazionalismo socialista in realtà è anche insomma viene prima l'internazionalismo delle donne, cioè le donne già a livello di lotte per quanto riguardava il voto, ma che voleva dire per le donne uscire dal privato per entrare in una sfera pubblica da cui erano totalmente assenti, e questa lotta in realtà è stata più internazionalista e più mondiale parliamo del mondo occidentale più di quanto in realtà si pensi. E in questo poi arriva ovviamente anche l'8 marzo, cioè dà un protagonismo. Cioè nel 1910 Clara Zetkin dice invita le proletarie, no? Di tutto il mondo ad unirsi, quindi vuol dire che già siamo nel 1910, cioè vuol dire che già c'erano stati diversi anni di internazionalismo delle donne, o mi sbaglio?
No, non ti sbagli. Tra l'altro forse è interessante aggiungere che diciamo è una declinazione anche peculiare di quello che definiamo internazionalismo, no? Cioè non necessariamente è esattamente la copia dell'internazionalismo, chiamiamolo diciamo operaio o socialista. E i movimenti delle donne, adesso dovremmo fare un discorso filologico, ma insomma non mi sembra il momento, perché appunto parlare di femminismo, suffragismo, emancipazionismo, si porterebbe adesso, diciamo, a una differenziazione in questo momento poco utile. Parliamo di femminismo in generale, tanto per capirci.
Sì, però la faremo poi una storia, se ti va, mi piacerebbe tantissimo fare proprio una storia più specifica, ma la faremo in seguito, certo.
Va bene, quando volete. Però quello che volevo dire è che questo carattere di scambio anche è assolutamente connaturato ai movimenti delle donne. Nel senso che è una sua caratteristica, come posso dire, specifica. Ci sono collegamenti, reti, perché le donne già dalla seconda metà dell'Ottocento intanto fanno una cosa che è molto interessante, che è traducono cose che reputano importanti da altre lingue, si scambiano anche questo tipo di conoscenze. Cioè i movimenti delle donne, non so come dire, sono costitutivamente caratterizzati, se vuoi possiamo dire, anche da transnazionalismo, no? Più e internazionalismo, che non sono due sinonimi. Tuttavia, come dicevi tu, Clara Zetkin ad esempio a Copenaghen nel 1910 sta parlando, quando lancia l'idea di una giornata internazionale delle donne, sta parlando a donne che arrivano da 17 paesi diversi. Le italiane che non festeggiano l'8 marzo perché il Partito Socialista è molto tiepido rispetto a quest'istanza, perché era diciamo piuttosto tiepido rispetto alla questione del suffragio femminile, con la paura che avrebbe intralciato quello maschile, insomma c'è tutta una questione, ma vengono per esempio invitate a tenere comizi nelle giornate in Germania, a Parigi, quindi sono assolutamente scambi. E questa è una cosa molto interessante, diciamo, per me è stata molto interessante in questa fase recente di riemersione e risemantizzazione dell'8 marzo, no? In questi ultimi anni, adesso diciamo proviamo a dire, anche se naturalmente è ancora un po' prima, ma intanto voglio dire che l'8 marzo è molto interessante perché davvero è globale, poi con delle differenze, ma ci sono state occasioni di 8 marzo come quello di Piazza Tahrir durante le primavere arabe, che hanno avuto un ruolo importante in quello che poi è accaduto. E, però adesso diciamo più o meno dalla grande Women's March del 21 gennaio del 2017 dopo l'elezione di Donald Trump, che lancia l'8 marzo di quell'anno, che è un 8 marzo, quello diciamo poi appunto lanciato dall'articolo uscito su Viewpoint Magazine, ed è un 8 marzo profondamente, chiamiamolo transnazionale oltre che intersezionale, ma che già diciamo appunto aveva conosciuto in una menos un approccio totalmente transnazionale, no? Le donne polacche. E questo è nella natura, diciamo, se esiste una natura delle cose, nei movimenti delle donne è tipico, è un carattere costitutivo.
Allora, vorrei continuare un po' anche con la storia dell'Italia. L'8 marzo del 45, Noi Donne scriveva: l'8 marzo sarà per noi giorno di lotta per salvarci dalla fame, per difendere il pane ai nostri figli, alle nostre famiglie, per difenderci dal freddo e dalla miseria, di lotta per la cacciata dei tedeschi e impegno per un domani di libertà e progresso. Già nel 41, insomma, c'erano stati tantissimi scioperi proprio vicino alla data dell'8 marzo, di protesta appunto proprio nel... per la richiesta dell'equiparazione del salario, perché insomma c'era una stata la prima, ma soprattutto la seconda guerra mondiale, che aveva visto gli uomini andare al fronte e le donne comunque stare nelle fabbriche, e quindi anche una lotta per una equità salariale. Dopo il 45, ma dopo l'Unità d'Italia, dopo la liberazione e soprattutto negli anni 50, questa giornata dell'8 marzo scompare un po' dalle nostre dalle date, no? Dalla data di lotta, mentre rimane giornata nazionale in Unione Sovietica e in buona parte insomma dell'est dell'Europa, mentre in Italia questa data viene totalmente forse perché appunto siamo stati state tra virgolette liberate dagli americani, viene totalmente annullata.
Allora, diciamo, questa è una questione anche che almeno a me mi ha lasciato ancora una domanda. La storia dell'8 marzo italiano, adesso fatta in tappe proprio velocissime, è più o meno questa. Cioè, come ho detto prima, non ha occasioni di rituali o di festeggiamenti dopo il 1910. La cosa interessante è che uno dei primi, e questo è stato anche poco considerato pure diciamo nella storia del Partito Comunista, che è stato studiatissimo, dopo la scissione di Livorno nel 21, una delle prime cose che fanno le donne che lasciano il Partito Socialista e vanno nel nuovo Partito Comunista è chiedere che si festeggi l'8 marzo. Ed è carico di una, diciamo, di un significato di rottura con l'esperienza del Partito Socialista precedente. Quindi viene festeggiata appunto proprio a ridosso della fondazione del Partito Comunista, che però è a ridosso dell'ascesa del fascismo, e quindi questo 8 marzo italiano ha proprio un paio di occasioni per insediarsi e poco più. Naturalmente il fascismo che spazza via tutte le, non solo le libertà, ma tutte le ricorrenze legate alle culture politiche del movimento operaio, primo maggio incluso, naturalmente spazza via anche questi primi tentativi di festeggiare l'8 marzo, e appunto cambia di segno in qualche modo il calendario civile, no? Istituisce una festa, una giornata della madre e del fanciullo legata alla fondazione dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, vabbè, adesso. Ma quello che colpisce è che nel 1944 i gruppi di difesa delle donne a Torino, che appunto appoggiano le bande partigiane in molti modi, fanno un volantino che clandestinamente, diciamo, distribuiscono, ed è un volantino che ritira fuori proprio la storia dell'8 marzo. E questa è una cosa abbastanza interessante, perché pur con una storia in Italia così breve, frammentaria e appunto certo non con una tradizione, diventa invece un'occasione per di mobilitazione.
Sì, siamo in collegamento anche con Elena Biagini. Un secondo, finiamo con Alessandra, arriviamo al 72.
Ok, perfetto.
Vai Alessandra, finisci.
Sì, no, ma vado velocissima. Soltanto per dire che invece nel 44, nel 45, nel 46, in realtà la festa ha un fortissimo valore di mobilitazione delle donne, che poi ora votano nel 46. Quello che è abbastanza interessante è che per renderla, come possiamo dire, accettabile, lì viene usato l'incendio. È lì che comincia la storia, la leggenda, il legame con la leggenda dell'incendio, perché spunge completamente le origini socialiste, chiamiamole russo-sovietiche, e molto politiche. E allora rende la festa possibile, diciamo, ma lo stesso Partito Comunista.
Certo.
Lo stesso Partito Comunista usa, c'è un famoso articolo, mi pare, sì, di Paglietta sull'Unità, che rivendica la questione dell'incendio e dice: ah, ma perché avete paura di festeggiare una festa che non ha niente di sovietico, ma è il ricordo di operai e morte? È lì che nasce il legame con l'incendio.
Alessandra, ma che è il telefono che ti sta vicino? Un cellulare che squilla?
No. Io sono in una camera silenziosissima. No.
Perché c'è qualche telefono che fa interferenza tantissimo.
Io tra l'altro non lo sento, se può aiutare.
Questa parte, insomma, io, diciamo, nel tuo libro la trovo estremamente interessante, perché poi chi è che ha fatto sì che una giornata di lotta diventasse una giornata di festa? Poi alla fine appunto il Partito Comunista, appunto, soprattutto.
Sì, è una storia piena di ambivalenze, diciamo, ecco, sì, rispetto a questo. Tuttavia, una cosa che certo però non possiamo nascondere è che la, come possiamo dire, la forza organizzativa dell'8 marzo, soprattutto alla fine degli anni 40, è dell'UDI, cioè dell'Unione Donne Italiane, senz'altro. Lì una delle, diciamo, principali forze propulsive. Però è un modo, è in qualche modo, in qualche senso anche un po' depotenziato. E poi sì, arriva il femminismo. Il femminismo ha verso l'8 marzo sentimenti appunto ambivalenti. Da un verso nel 72, diciamo in occasione della manifestazione, ma diciamo ecco, lascio su questo, lascio che ci torniate con altre voci su questo, ma quindi da un verso si riconoscono nella giornata e da un altro la rifiutano, un sentimento molto ambivalente. In un 8 marzo padovano degli anni 70 le studentesse parlano di puzza emancipatoria della mimosa da rifiutare, dicendo che il giallo è il colore appunto dell'emancipazione, che è un'impostazione che una buona parte del femminismo italiano rifiuta, dei femminismi, e poi è il colore del Vaticano, dicono appunto in questa occasione padovana. E quindi è un sentimento verso la giornata ambivalente, diciamo, no? In parte di riconoscimento e di occasione, per esempio quelle del teatro La Maddalena vanno nelle periferie a fare teatro di strada con i ragazzini e mettono in scena le favole ribaltate, no? Cenerentola che così scaccia il principe. Ci sono foto bellissime degli 8 marzo degli anni 70, soprattutto ecco, nelle periferie cittadine, dove in particolar modo queste donne che facevano ecco, come il teatro della Maddalena lavoravano. Però è un rapporto, quello del femminismo, con l'8 marzo, diciamo appunto una tradizione anche qui che abbiamo detto un po' articolata, non è un rapporto facile, no? Non è un rapporto per niente semplice.
Senti, arriviamo all'8 marzo del 1972, in cui invece la giornata viene ripresa al movimento femminista, e qui facciamo intervenire anche Elena Biaggini, che parla dell'8 marzo del 72 anche nel suo libro, e ovviamente perché per la prima volta si parla. Il libro si chiama L'emersione imprevista, il movimento delle lesbiche in Italia negli anni 70-80, perché per la prima volta si parla di lesbismo, le lesbiche scendono in piazza e c'è questo primo manifesto, ma lo facciamo raccontare a Elena.
Intanto ciao, grazie per avermi chiamato e spero mi sentiate bene, perché parlo dal corteo dell'8 marzo di oggi di Roma. Sì, è stato l'8 marzo del 72, appunto, una piazza che sicuramente Alessandra Cisti racconta insomma meglio e più ampiamente di me, ma insomma una piazza che è stata importante, un 8 marzo importante, un po' il lancio mediatico anche del femminismo degli anni 70 in Italia, una piazza organizzata in particolar modo dal collettivo di Via Pompeo Magno, in cui ci fu anche la presenza di una compagna, Maria Silvia Spolato, che portò un cartello con scritto liberazione omosessuale, e questo è, come dire, il primo atto di visibilità non solo lesbica, ma di visibilità di quello che oggi chiameremo LGBT e che all'epoca insomma veniva riassunto nell'aggettivo omosessuale. Maria Silvia Spolato è stata una compagna molto importante, che poi è stata dimenticata per tanti anni, diciamo dalla fine degli anni 70 fino alla sua scomparsa, che è stata nel 2018. Poi c'è stata fortunatamente una riscoperta storica di una figura importante, il primo atto di visibilità per un movimento, per dei movimenti che si qualificano nella visibilità della propria soggettività, credo che sia molto rilevante. Un mese dopo questo 8 marzo ci fu il 5 aprile del 72 il varo, quello che è chiamato l'inizio insomma del movimento omosessuale in Italia, cioè la contestazione di un congresso di sessuologia a Sanremo che voleva penalizzare, insomma curare l'omosessualità. Quindi si ricorda quello, spesso si dimentica invece l'importanza di questo 8 marzo e anche della scelta che fece Maria Silvia Scolato, cioè la scelta di portare la propria visibilità in una piazza femminista. Lei faceva parte del Fuori, del Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano, che era appena nato, ma era femminista, frequentava anche insomma i luoghi femministi di Roma, il Pompeo Magno in particolare, ma anche la Maddalena, anche altri luoghi, e pensava che le lesbiche dovessero stare in entrambi questi movimenti. Per cui insomma in questa storia dell'8 marzo mi piaceva ricordare anche Maria Silvia, perché quell'8 marzo è stato importante per tutte noi, è stato importante anche da questo punto di vista. Per cui niente, non vi rubo più tempo, ma vi invito casomai a cercare i movimenti di liberazione omosessuale, che è il libro scritto da Maria Silvia Scolato proprio nel 72 e che è stato riedito da un paio d'anni, dove potete trovare anche la foto di questo storico cartello che lei espose e che insomma nella sua biografia poi ha anche pagato pesantemente.
Ti ringraziamo e buon corteo.
Grazie a voi.
Grazie, ciao. Allora Alessandra, diciamo, andiamo a ok, Alessandra, ci sei, no?
Io ci sono, sì.
Sì, perfetto. Allora io direi, insomma, arriviamo all'8 marzo del 72, appunto, dove l'8 marzo appunto riprende una connotazione molto politica. Io poi potrei fare brevemente una storia degli anni 90, in cui per esempio noi, insomma, le femministe degli anni 90, noi siamo le femministe degli anni 90, noi per esempio siamo sempre scese in piazza il 7 marzo di notte, abbiamo abbastanza sempre rifiutato questa data dell'8 marzo, proprio perché è legata a questa questione della mimosa, e poi perché il 7 marzo che l'anno non me lo ricordo, comunque a fine degli anni 80 è morta Maria Carla Cammarata, ricordiamo, per lo stupro che c'è stato a Piazza Navona, e in cui insomma ha visto coinvolti dei ragazzi di Centocelle, e poi insomma tutta la storia di Marinella, questa radio l'ha raccontata per tanto tempo, purtroppo forse sono un po' di anni che non lo facciamo, rimanderemo delle repliche perché è giunto il momento anche di ricordarla, insomma questo lo uso anche come un promemoria per raccontare un po' la storia di Maria Carla Cammarata, che appunto in seguito a questo stupro, ma soprattutto al processo che ne seguì contro di lei, fu uno dei processi più aspri contro le donne, contro questa donna che si trovava a stare da sola a Piazza Navona, e per questo insomma se l'era cercata nello stupro, e anche appunto questo processo molto brutto che ci fu. Lei morì di tumore proprio a causa di questo grosso processo mediatico contro di lei. E quindi diciamo, noi come femministe degli anni 90, giovani femministe degli anni 90, siamo sempre scese in piazza di notte il 7 marzo, e riprendiamoci la notte, riprendiamoci, insomma, era proprio a parte un ricordo per lei, ma anche un ricordo insomma della sua grossa forza nell'affrontare, insomma, lei è una donna comunque che viveva un po' per strada, che invece ha avuto una forza anche di affrontare questo processo mediatico molto forte, no? E niente, quindi noi siamo sempre scese l'8 marzo, fino a che poi il 7 marzo, fino a che poi è arrivata l'una di meno, ha ripreso la data dell'8 marzo e ne ha fatto lo sciopero. Io devo dire, insomma, noi compagni anche della radio a questa data più o meno abbiamo sempre aderito, come proprio donne nel mondo del lavoro che scioperano, che hanno anche questo privilegio di poter scioperare in qualche maniera perché hanno un lavoro che glielo permette, e che però abbiamo sempre pensato che fosse proprio importante ritornare su una data che fosse una data politica, in cui le donne negli anni sono state anche uccise, no? In questa data, e che hanno portato rivendicazioni nel mondo del lavoro.
Sì, allora adesso mi hai ricordato anche cose che io stessa mi ricordo, tipo questi corsai notturni. La periodizzazione è una periodizzazione diciamo non facilissima, e che però appunto racconta delle cose abbastanza interessanti. Ad esempio diciamo, io mi sono fermata agli anni 80 e all'inizio, e questa è anche c'è quel passaggio proprio fra il decennio dei 70 e gli anni 80, che ha una specie di ultimo ruggito, no? E tra l'altro da questo punto di vista è pure interessante rispetto a quello che dicevamo prima, al cosiddetto transnazionalismo, perché è molto legato alle questioni anche del pacifismo, no? Le manifestazioni di Comiso, le basi contro le basi missilistiche, insomma oggi, anzi devo dire, a pensarci proprio oggi è interessante, insomma. E dopo c'è una, apparentemente c'è anche un inabissamento, no? C'è un'occasione che sembra perdere appunto anche il fatto di rifiutare proprio l'8 marzo e appunto la puzza emancipatoria della mimosa, come dicevano a Padova a metà degli anni 70, in realtà poi sembra come che la festa si svuoti completamente del suo significato, no? Cioè tutto quel passaggio in cui diventa un'occasione completamente, diciamo, depoliticizzata, le scene, queste cose così. Però ecco, per me è stato e tuttora è molto interessante notare questa risemantizzazione, no? Cioè in realtà ritorna risemantizzata, riempita di contenuti vecchi e nuovi allo stesso tempo, ad esempio una forte in approccio intersezionale o le questioni del lavoro. Sono vecchie e nuove allo stesso tempo e però bisogna onestamente dire che ci piaccia o no, certo che è una giornata che ha una straordinaria capacità di mobilitazione, no? Se è riempita di contenuti, sì. E questo è una cosa, io continuo a trovarla incredibilmente interessante, perché poi alla fine, diciamo, anche un po' per il lavoro che faccio, per le cose che studio, so come queste occasioni sono occasioni fondamentali per la costruzione di comunità politiche, di culture politiche, no? E anche di collettività in qualche modo che conoscono una dispersione. Cosa che ad esempio appunto accade nei 20 anni di fascismo, anche per le donne, che prima il fascismo getta sul femminismo, chiamiamolo appunto genericamente femminismo precedente, oblio e discredito, no? E quanto contino queste occasioni appunto per comunità, per culture politiche e comunità politiche, per riposizionarsi, ricostituirsi, è una cosa molto anche affascinante, no? Da guardare, interessante vedere appunto, no, anche nuove parole d'ordine, insomma effettivamente è una storia, sì, piena di aspetti a volte anche sì, stupefacenti. Perché come dici, no, da un rifiuto totale che a un certo punto c'è stato da chi ne aveva una visione più politicizzata, no, tanto da evitare proprio la giornata, oggi di fatto ci ritroviamo un po', no, di nuovo a riempire questa giornata di altri di contenuti appunto nuovi e vecchi allo stesso tempo.
Grazie Alessandra, io terminerei qui, ti ringrazio tantissimo non solo per aver scritto questo libro ma anche per averlo oggi un po' raccontato con noi. Sicuramente mi piacerebbe tornare su, vediamo insomma nei prossimi mesi, andando a ricostruire un po' più in profondità anche una storia generale delle donne, non insomma reinserendola in una storia generale, ecco. Quindi ci ritorneremo su anche sull'8 marzo. Grazie ancora.
Sono a vostra disposizione, sono io che vi ringrazio perché oggi non ho potuto fare la scendere in piazza e quindi questo è stato per me un bellissimo modo. Grazie a voi.
Grazie, buon lavoro. Ciao Alessandra, ciao.
Grazie, ciao.